Ciao Betes.it, tre spazi, tre tempi, un unico film, Dunkirk, Christopher Nolan. Tre spazi sono il molo, il mare, il cielo. E i tre tempi sono un'ora in cielo, un giorno in mare, 9 giorni sul molo, sulla terra. Il film non è lineare dal punto di vista cronologico, ma sembra effettivamente esserlo. E questi tre spazi e questi tre tempi interagiranno tra loro all'interno di questo film affascinante, assolutamente non perfetto, assolutamente non un capolavoro di guerra, ma un film estremamente contraddittorio come film di guerra, come spesso capita a Christopher Nolan. Ed è un film che enfatizza molto la divisione interna, è un film che parla di divisione ed è un film che enfatizza la divisione interna di Christopher Nolan e il suo essere bloccato tra due poli cinematografici che sono anche due poli culturali ed esistenziali che fra poco, e sono due registi, di cui fra poco parleremo. Torniamo al film, noi vediamo allora l'idea di questa massa, migliaia di soldati inglesi e non solo, ma nel film sono soprattutto inglesi, infatti i francesi sono incazzati quando l'hanno visto, bloccati nella cittadina francese di Dunkirk, al confine col Belgio nel nord della Francia, c'è l'Inghilterra dall'altra parte, c'è la Manica, ma c'è soprattutto Hitler e il potentissimo esercito tedesco che li ha battuti sulla terra, sul suolo europeo e li ha del più interno e li ha portati, costretti sulla spiaggia di Dunkirk, bloccati lì, silurati dal mare, bombardati dal cielo e bombardati anche psicologicamente. È bellissimo effetto sonoro questo dei volantini, dei tedeschi che gli dicono adesso siete bloccati qui, giocano come il gatto con il topo, è un bellissimo effetto sonoro che apre proprio il film, questi volantini con i tedeschi che torturano psicologicamente e fisicamente questa 300.000, questo numero enorme di forze, di soldati fermi lì, che vorrebbero tornare ma non possono. Perché non li vanno a prendere gli inglesi con le loro forze militari? Perché devono difendere il suolo patrio. E quindi hanno il problema di non poter andare a prendere i loro ragazzi. A quel punto Nolan racconta l'evacuazione di quei giorni drammatici dell'inizio dell'estate del 1940, li racconta con questi tre spazi che sono anche tre luoghi di racconto. Il molo è appunto la disperazione e l'inciviltà, in un certo senso, l'abbrutimento totale, la zombizzazione del fante, il quale il soldato di terra diventa terrigno, diventa veramente un animale, una bestia, incapace di riconoscersi, incapace di identificarsi, incapace, e infatti non hanno identità questi attori, sono tutti indistinguibili l'uno dall'altro, è una scelta non casuale di Nolan che devo dire mi ha molto colpito, perché effettivamente fai fatica a capire chi è l'uno e chi è l'altro e questa è una cosa che ti destabilizza molto dal punto di vista psicologico. Nolan fa questo discorso molto kubrickiano, stiamo cominciando a svelare i poli, tra cui è diviso i poli nord e sud, irraggiungibile dal povero Cristo perché sta sempre a metà, è molto kubrickiano nel senso di svelare il cuore di tenebra che sta dentro di noi e che può venire fuori enorme in un contesto come la guerra, Orizzonti di Gloria, Full Metal Jacket, Stanley Kubrick. Ma poi cerca di essere spielbergiano nell'assunto finale, nell'arrivo finale al film di propaganda, che Nolan non riesce a fare perché la sua spinta kubrickiana critica riesce a disinnescare e a sabotare costantemente questa idea di marketing più spielbergiana che non appartiene al suo cuore. Spielberg è l'arrivo in termini anche di ambizione di box office di Nolan, quando lui in realtà è molto più kubrickiano come autore e come uomo. E questo è molto affascinante. E questo è il suo problema. Però è anche quello che appunto affascina molti di voi. A me fa un po' arrabbiare perché lo trovo drammaticamente bloccato, proprio come un soldatino di Dunkirk, il povero Christopher, lo trovo da anni bloccato tra Spielberg e Kubrick e non riesce ad andare né da una parte né dall'altra. A questo punto torniamo al film. Nel molo ci sono i fanti che sono indistinguibili, Lemming in massa sembra che si vogliano buttare, alcuni lo fanno anche letteralmente tra le onde della Manica per uccidersi, e sono una massa antipatica e terrigna e bestiale. In alto ci sono invece i nobili, gli eroi, c'è anche l'elite sociale, i piloti della RAF si trovano in questa situazione di grande, purtroppo, frustrazione perché non possono proteggere più di tanto i soldati su Dunkirk dall'Inghilterra, perché devono ricordarsi che devono tornare in Inghilterra perché possono arrivare i tedeschi. E questi piloti sono, per Nolan, che è un regista molto elitario, sono ovviamente belli, sono nobili, e infatti sono gli autori del gesto più nobile ed eroico, in chiave quasi autolesionista e cavalleresco, di tutto il film. C'è Tom Hardy tra loro, che è un po' come Bane del terzo Batman, perché lo fa recitare sempre con una ricetrasmittente downtown, e quindi lui si parla da dentro l'abitacolo del suo Spitfire, e praticamente è Tom Hardy, ma non è mai Tom Hardy, nel senso che non lo vediamo bene. Poi sul molo ci sono i Fanti incazzati, e poi in aria ci sono i nobili aviatori, e in mare ci sono i borghesi. Perché? Perché in tutta questa inciviltà della guerra serve il civile. Il civile borghese deve prendere la sua barchetta che usa per il picnic del weekend e attraversare la Manica e andare a prendere i nostri ragazzi e riportarli a casa. Il borghese. A quel punto Nolan racconta un segmento con una famiglia, padre, figlio e un amico di famiglia, che partono dall'Inghilterra per andare a prendere gli inglesi. A questo punto ci sono tre spazi, tre tempi. Il film non è lineare, ma appare lineare, e c'è questa idea, questa profonda contraddizione. Profonda contraddizione tra l'idea di raccontare il cuore di tenebra dell'uomo dentro la guerra, Kubrick, per poi arrivare però a un finale fasullo come pochi, in cui quel Churchill, che non c'è mai, perché Nolan fa un'altra cosa bestiale nel film, che Kubrick avrebbe reso geniale, che Nolan però non ha le palle di portarla lì, perché lui vuole comunque poi arrivare a una non conflittualità spielbergiana. Ragazzo, cioè, questa è una contraddizione acclamorosa. C'è l'idea che non esiste il nemico, che è una cosa molto raffinata in un film di guerra. Oh, qua esisteva, ok? E gli volevi spaccare la faccia con la mazza da baseball. Esiste in Indiana Jones, esiste in ovunque debba esistere l'idea di vedere qualcuno che muore e noi siamo felici che muoia perché è cattivo. Esisteva anche in Salvato il Soldato Ryan, quando Spielberg aveva il problema di troppe divisioni interne agli americani. Ecco là che ti faceva sentire o percepire la stronzaggine e la disumanità dei nazisti, che sono un fattore cinematografico clamoroso. In Indiana Jones noi non siamo mai così felici quando vediamo un nazista che muore, soprattutto se fa come in Indiana Jones. Allora, e Spielberg e Lucas questa cosa l'hanno capita, ed è proprio un fattore cinematografico chiave del Novecento. Allora, valli a trovare altri così nelle prossime guerre, non ce saranno mai. E a un certo punto, quindi Nolan è terribile, perché è molto elegante nel non far vedere il nemico, non c'è, e quindi il nemico diventiamo noi tra noi, la guerra ci distrugge, però poi non fa vedere nemmeno l'amico, o comunque il padre della patria, perché non c'è nemmeno Churchill, ma alla fine però va tutto bene. Questo è, ti fa uscire dal cinema pensando, scusa, ma tu mi hai fatto vedere tutti i problemi della guerra, poi alla fine però arriva la soluzione qual è? La soluzione è, devo fare un film di propaganda sullo stoicismo inglese, nel senso che noi inglesi, perché Nolan è mezzo inglese e mezzo americano, noi inglesi siamo gente che ci puoi dare tante di quelle mazzate, ma resistiamo. Noi lo sappiamo che i nostri amici inglesi hanno lo stoicismo che hanno due coglioni che gli girano rotanti, però questo è l'obiettivo di Nolan. L'obiettivo finale, per non perdere anche incasso, è a un certo punto annullare completamente i problemi che hai fatto vedere per 106 minuti di film, per il minuto finale, per ricordarci a tutti che basta un discorso di Churchill alla radio, quel Churchill che sembra sacrificare tutti i suoi uomini all'inizio del film, basta un discorsetto di Churchill alla radio di cui non si capisce francamente niente, come spesso capita ai testi, alle parole dei film, nei film di Christopher Nolan, non si capisce niente, ma si capisce che con la musica di Hans Zimmer, insopportabile, enfatica e retorica e solenne per tutto il film, si capisce che dobbiamo uscire dal film pensando che in fondo può valerne la pena l'idea di andare a morire per la nostra patria in una ipotetica guerra. Col fatto che non ci sono gli inglesi, col fatto che non c'è Churchill e non c'è molto di concreto in chiave scenografica e tangibile di quel contesto storico, è un film perfetto per il 2017. Nolan in questo è molto 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 scaltro, e quindi ti racconta questa idea della guerra con un'ambiguità e una contraddizione ideologica, secondo me, clamorosa. Spielberg ci credeva nella bandiera americana che sventolava, Spielberg ci credeva in Ryan e voleva che noi ci credessimo. Questo è un regista che prende posizione. Kubrick non ci credeva e questo è un regista che prende posizione. Nolan, no. E questo è il mio problema con lui, nel senso che va tutto bene, ma gridare al capolavoro è francamente vergognoso, soprattutto se si ricordano Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, Orizzonti di gloria e Full Metal Jacket di Stanley Kubrick. Dunkirk non vale proprio tre fotogrammi, né di uno, né di quello di Spielberg, né dei due del grande Kubrick. È un discreto film di propaganda sullo stoicismo inglese e niente di più. Il cast è moscissimo, non puoi scegliere attori così poco empatici, così poco carismatici, se non perché tu sei in realtà un kubrickiano, che però poi vuoi ottenere un fine spielbergiano, ma con questo cast non lo ottieni e non lo otterrai mai, come quella scena terribile di Interstellar, pessima, dell'incontro tra Matthew McConaughey e Ellen Burstyn, che da giovane era sua figlia Jessica Chastain. Tu non puoi crearmi tutto il centro di Interstellar in questo rapporto tra padre e figlia, e poi quando mi fai divisi dallo spazio, divisi da quello che più grande che ci può dividere, lo spazio, il tempo nostro, il tempo dello spazio, e poi me li fai incontrare alla fine del film e non tieni niente da quell'incontro. È un errore cinematografico clamoroso, perché in realtà quell'incontro è nel centro del film. Qui Nolan fa un po' la stessa cosa, vorrebbe fare un film di guerra dove tu esci che ti batti il petto, in realtà cioè non è in realtà così, perché lui è molto più bravo nel film a chiaramente instillarci il veleno della guerra e l'idea che la guerra è una cosa brutta, sporca e cattiva e che ci distrugge, che ci rende disumani. In realtà poi alla fine ci dice no, ma non è così, va tutto bene. E questo, francamente, è piuttosto sbagliato dal punto di vista cinematografico per me. Musica di Hans Zimmer insopportabile, sceneggiatura scarnissima, per non dire proprio di sconcertante banalità. Non c'è Jonathan Nolan, che è, diciamo, l'anima più letteraria del team Nolan, il fratello di Christopher, del bravissimo Christopher, che è molto visivo. Jonathan è quello che con le parole un minimo, un pochino di più, l'ha scritta Christopher sto film, mamma mia. E nessun attore mi ha convinto, e certo, sì, l'IMAX, le immagini, ma io non sono per niente uno che pensa che questo sia fondamentale al cinema, e quindi per me non è assolutamente un capolavoro ed è un film che io dimenticherò molto velocemente, che non penso che rimarrà profondamente come tanti film di Christopher Nolan nella storia del cinema, come un qualcosa di importante. Però è, diciamo, una visione estremamente affascinante. Questo è il mio orrido punto di vista, ok, nolaniani? Io lo so che a voi vi piace, e buona fortuna. Ciao, Bad Taste!